E siamo arrivati ai consigli e mi devo scusare intanto col nostro ospite che è lo scrittore Max Deste. Intanto ci salutiamo, Max Deste, buonasera, benvenuto a K.
Buonasera a tutti, un caro saluto da Max Deste e grazie per l'invito.
Mi devo scusare, dicevamo, perché prima nell'editoriale di oggi parlavo proprio del fatto che leggere non faccia necessariamente bene e giustamente Deste mi ha detto fuori onda: ma come, proprio adesso che stiamo per presentare il mio libro? Quindi ritiro parte di quello che ho detto, o comunque diciamo che non ne fa, esclusi i presenti come si dice in questo caso, non ne fa parte per forza il libro di Max Deste, che anzi sembra un libro molto interessante. Comunque due parole di presentazione: Max Deste è uno scrittore e cantautore svizzero, vive in Ticino, ha pubblicato anche una raccolta poetica, Chiarori in una notte senza stelle, ha scritto per il teatro, narrativa contemporanea. L'ultimo libro, che è quello di cui parliamo oggi, è Quando il cielo collassa, che uscirà proprio tra pochi giorni, se non sbaglio proprio sabato, e fa parte di una trilogia che chiude. Quindi partirei da qui, Max. È importante aver letto i due precedenti per affrontare, per avvicinarsi a Quando il cielo collassa?
No, inizialmente non è importante leggere i due precedenti, per un semplice motivo: ognuno vive di vita così propria. Però ecco, in questi tre romanzi è presente una componente che è quella legata alla scrittura del diario. Il diario in questo momento di particolare crisi a livello così mondiale, politico, economico, eccetera, potrebbe essere anche un'occasione per riscoprire la scrittura di se stessi, e la trilogia si sviluppa così in un crescendo. Se nel primo romanzo il diario è come forma di guarigione, nel secondo il diario permette a un adolescente di trovare un suo spazio per creare e trovare il bello, in questo terzo romanzo, Quando il cielo collassa, il diario è scritto da un'intelligenza artificiale. Dunque, nel piano narrativo futuro, tra 10 anni, tra 15 anni, dove rimangono pochi uomini così che sopravvivono, non si sa bene a che tipo di collasso mondiale che c'è stato, è l'intelligenza artificiale che tiene la memoria dell'uomo, e quindi anche la domanda: ma se l'uomo o la storia dell'uomo finisce, chi è che la racconta? Il fatto di raccontare e conservare la memoria, che significato ha? Ecco, in questo senso va contestualizzato questo nuovo romanzo.
A proposito di piani narrativi e di piani temporali, Max Deste, per quello che possiamo dire, nel nuovo libro è una specie di viaggio nel tempo tra l'inizio del secolo scorso e un futuro pur non troppo lontano. Manca il presente, manca il nostro presente. È una scelta mirata a un obiettivo?
Sì, è voluto, è strategico. Volevo parlare del presente senza descrivere, senza più raccontare il presente, così come ho fatto negli ultimi lavori. E quindi racconto un passato, quello che va dalla Belle Époque fino alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. È un passato dove da una parte c'è l'entusiasmo per le innovazioni tecnologiche, pensiamo al telefono, alla televisione, motore a scoppio, e mi fermo qui con l'elenco, e dall'altro tutto in un colpo, abbiamo una prima guerra mondiale, poi un ventennio dove dominano i tre totalitarismi e poi una seconda guerra mondiale, quindi un periodo di grandissima crisi che sembra uno specchio del presente. Sentivo ancora qualche settimana fa Barbero dove spiegava che quando ci si riarma e tutti gli stati tendono a riarmarsi, poi prima o poi basta una scintilla per far scoppiare un conflitto anche magari di proporzioni globali, mondiali. Ovviamente speriamo di no. Quindi un passato per raccontare questo presente, un passato per me significativo. Ho studiato molto il periodo del primo Novecento in generale, mi interessava raccontarlo soprattutto in chiave artistica. Il protagonista vuole scrivere un romanzo perfetto, fugge l'Italia fascista, trova rifugio prima in Ticino, poi a Losanna e poi a Parigi, dove cerca di incontrare Joyce per farsi dare gli ingredienti per il romanzo perfetto. Si innamora anche di una ragazza pittrice.
A proposito di Joyce, scusami, visto che prima parlavo dell'Ulisse.
Esatto. Sì.
Dimmi, scusami, ti ho interrotto.
Esatto, e quindi ecco, si rimette in discussione l'arte di narrare. Per farla breve, Joyce a un certo punto gli dice: tu questo romanzo non devi pubblicarlo, lo devi solo leggere, dobbiamo ritornare all'oralità, e quindi chiudere un cerchio iniziato con Omero, la prima storia, il primo racconto all'Odissea di Omero, e con Joyce, con l'ultimo, l'Odissea di Joyce, che inaugura il postmodernismo. Lui vuole chiudere un cerchio, quindi ecco, gli fa questa proposta: semplicemente limitarsi alla lettura. E nel piano narrativo invece futuro Si parla del presente perché siamo 15 anni più avanti del momento in cui ci troviamo adesso e sappiamo soltanto che c'è un gruppo di 100 persone che sopravvive e che cerca di resistere e trova questo manoscritto e si rendono conto che può essere un momento di grande intrattenimento la sera per farsi forza, farsi coraggio, andare avanti, quindi leggono ad alta voce questo manoscritto del passato. E quindi ecco anche qui la riscoperta della lettura come qualcosa che ci rende ancora umani o si prova a restare umani. E al tempo stesso l'intelligenza artificiale scrive questo diario dal bunker.
Al di là quindi della questione piani temporali, però tu citavi anche alcuni passaggi in Svizzera e in Svizzera italiana nello specifico. Allora, che ruolo gioca in questo racconto il nostro territorio, la nostra realtà?
Sì, il protagonista si trova a attraversare il Canton Ticino, così come è successo nel primo Novecento, che è stato attraversato da diversi artisti. A Lugano incontra Hermann Hesse, a Locarno incontra Ignazio Silone, e poi appunto va a Losanna, incontra altri scrittori, così come a Parigi. Concretamente, qua in Ticino si ritrova a muoversi tra Bellinzona e Lugano, e poi anche nel piano futuro devastato, questi 100 sopravvissuti escono da un bunker. Si capisce dagli indizi che siamo nella stessa regione e questi due piani narrativi sembrano comunicare tra di loro. Mi interessava anche approfondire questa dimensione legata alla meccanica quantistica. Infatti, aggiungo solo questo: nel piano narrativo del passato, il protagonista a un certo punto vuole riscrivere la sua storia, prendendo spunto dalle, così, dai risultati della meccanica quantistica attorno al 1935 e prova a rileggere in questo senso. Per me è stato affascinante, non sono fisico quantistico, non ho studiato fisica, però ecco, scoprire che ci sono tantissimi aspetti che sfuggono e in chiave artistica possono essere anche creativi, così come è stato Freud la psicanalisi per prima Joyce e poi anche Svevo. Per questo scrittore del primo Novecento, la meccanica quantistica può essere un artificio artistico per scrivere e per creare qualcosa di bello.
Max d'Este, Quando il cielo collassa in libreria a partire da questo sabato. Beh, grazie per averci dato qualche anticipazione su questo romanzo che chiude una trilogia che secondo me a questo punto conviene, già che ci siamo, prendere dall'inizio per chi non l'avesse già letta. Grazie Max, a risentirci a presto.
Grazie a voi per l'ospitalità e buona serata.